SBS Italian.
E siamo ora collegati con il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti, con il quale parliamo del risultato elettorale di sabato. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori.
E allora, Scott Morrison ha vinto queste elezioni, i risultati non sono ancora definitivi, ci sono alcuni seggi nei quali il conteggio è ancora in corso, ma la vittoria è chiara. Soprattutto una vittoria politica, perché prima delle elezioni tutti i sondaggi per diversi mesi davano vincente il Partito Laburista. Come è riuscito Scott Morrison a capovolgere questa situazione?
Beh, Marco, è stata una serata davvero, quella di sabato, davvero scioccante per tutti coloro che in questi anni, non negli ultimi 3 anni, i laburisti erano sempre stati in vantaggio nei sondaggi. Ed è stata una serata scioccante sia per i laburisti che per lo stesso Scott Morrison, che ha parlato di una vittoria miracolosa. Quello che è successo, guardando i risultati, guardando in particolare zone dell'Australia, a quanto pare sono state le aree regionali che hanno davvero punito i laburisti. I laburisti si erano presentati a queste elezioni favoriti, e invece hanno subito quello che Paul Keating aveva inflitto a John Hewson nel 93. Da una vittoria scontata invece la serata si è trasformata in un incubo, e l'opposizione ha pagato probabilmente il programma audace e fin troppo dettagliato, quindi mi riferisco a tutte le iniziative sui cambiamenti climatici, negative gearing, capital gains, franking credits, tutte le riforme promesse da Shorten probabilmente hanno spaventato l'elettorato. E poi, come abbiamo sempre detto in queste settimane, Shorten non è mai stato troppo popolare dal punto di vista personale. Invece da parte in casa della coalizione, sì, quella di Morrison, come ha detto il primo ministro, è stata una vittoria miracolosa, e Morrison si trova adesso in una situazione di enorme potere. È stato l'artefice di questa vittoria del tutto inaspettata dopo aver condotto la campagna elettorale da solo. Il PM adesso, il primo ministro, può fare quello che vuole del suo governo, sia in termini di composizione che di programmi. C'è da attendersi un bel rimpasto che con tutta probabilità vedrà un aumento della pattuglia di ministri provenienti da Queensland e Tasmania, che sono stati 2 stati che hanno sancito la vittoria di Morrison. Lo scenario perfetto per Morrison è che poi invece Tony Abbott, l'ex primo ministro, invece ha perso il suo seggio, è stato sconfitto, come sappiamo, dall'indipendente Sally Steggall. Il primo ministro adesso non ha più tra i piedi nessun ex primo ministro, non c'è più Turnbull in Parlamento, non c'è più Abbott, quindi tutti i conflitti e le recriminazioni all'interno della coalizione per quanto è accaduto negli ultimi anni sono stati praticamente azzerati.
Parliamo adesso di questi sondaggi. Abbiamo detto, tu lo hai appena ribadito, che subito dopo le elezioni del 2016 il Partito Laburista si è trovato in vantaggio costantemente in questi sondaggi, tanto è vero che la caduta di Malcolm Turnbull è stata imputata anche alla sequenza consecutiva di sondaggi persi nei confronti dei laburisti. Addirittura gli exit poll nel corso del pomeriggio di sabato davano i laburisti vincenti. Com'è possibile che gli esperti di queste cose abbiano sbagliato in modo così clamoroso?
Guarda Marco, ovviamente è difficile per noi dirlo, perché ovviamente non siamo noi a condurre questi sondaggi. Le prime analisi sembrano puntare il dito però contro le misure introdotte negli ultimi anni per risparmiare sui costi di sondaggi, e in particolare mi riferisco alle telefonate automatizzate, le cosiddette robocalls. Fino al 2015, quindi fino in pratica alle ultime elezioni, c'erano degli operatori che facevano telefonate per chiedere l'opinione degli elettori. Negli ultimi 3 anni invece, per risparmiare, queste telefonate sono state automatizzate. A quanto pare c'è stato un calo del tasso di risposta con risultati meno affidabili. Quindi ogni sondaggio è valido fino a che il campione è rappresentativo. Probabilmente c'è da immaginare che queste telefonate automatizzate hanno creato questi campioni non rappresentativi. Bisogna anche aggiungere, adesso voglio spezzare una lancia a favore delle società dei sondaggi che condurli in questi ultimi anni è diventato più difficile, perché prima c'erano i telefoni fissi e gli elenchi telefonici, ma oggi sono in molti a non avere più una linea fissa, gli elenchi sono praticamente scomparsi, quindi assicurarsi un campione rappresentativo è diventato più complicato. E infatti, per risolvere il problema, le società del settore stanno mettendo pressione sul governo perché conceda loro l'accesso al database del governo sui numeri di telefono. Questo è un database che contiene tutti i numeri di telefono australiani, che il governo mantiene per motivi di emergenza. Ovviamente se le società di sondaggi avessero accesso potrebbero creare campioni più rappresentativi. E poi concludiamo su questo capitolo. Come hai detto tu, Turnbull ha perso il posto perché per i sondaggi negativi, quindi è davvero ironico che magari forse il suo governo non lo era, non era in svantaggio sui laburisti, considerata l'inaffidabilità che è venuta fuori sabato sera.
E poi c'è forse anche un'altra cosa da considerare. Sono passati diversi mesi dal cambio di leadership che aveva sicuramente irritato gli elettori, soprattutto provenienti dalla coalizione, e che aveva dato risultati come per esempio le elezioni statali nel Victoria o il seggio di Wentworth qui a Sydney, che avevano visto appunto un rigetto da parte dell'elettorato del Partito Liberale. Tutto questo forse si è stemperato con il tempo.
Sì, si è stemperato decisamente. Hai citato Wentworth, e quello è probabilmente l'esempio migliore. Karen Phelps era stata eletta indipendente solo qualche mese fa ed era stata ovviamente quella una reazione alla caduta di Malcolm Turnbull, e adesso invece il seggio sembra essere tornato in mano liberale. Ma abbiamo detto sì, che la vittoria della coalizione è giunta soprattutto da Queensland e Tasmania. Però, come hai accennato anche tu, anche ad esempio in stati come il Victoria, dove i laburisti si attendevano di stravincere, anche in questi stati non c'è stato quell'avanzamento. Sì, i laburisti hanno guadagnato voti, ma sicuramente non nel modo in cui si attendevano.
Parliamo adesso del futuro del partito laburista. Bill Shorten ha annunciato le sue dimissioni nel discorso che ha fatto seguito appunto alla serata elettorale. A questo punto, chi sono i principali candidati alla successione di Bill Shorten?
Beh, al momento si fanno quattro nomi. Abbiamo Anthony Albanese, Tania Plibersek, Chris Bowen e Jim Chalmers. Parliamo un po' di questi quattro. Albanese al momento sembra essere favorito, portavoce alle infrastrutture. Ha già detto che la piattaforma del partito deve cambiare, ci deve essere che il partito laburista deve porre l'attenzione anche alla crescita economica e non solo alla ridistribuzione della ricchezza. Tania Plibersek ha detto che sta prendendo in considerazione la sua candidatura e godrebbe dell'appoggio di Bill Shorten. Chris Bowen è portavoce al tesoro dei laburisti e esponente della destra del partito, e solitamente i leader laburisti vengono da quella fazione. Il problema per Bowen però è che potrebbe essere considerato troppo vicino alle politiche proposte dai laburisti a queste elezioni. Quindi per concludere, abbiamo Jim Chalmers, che è praticamente sconosciuto, è un giovane, proviene dal Queensland, portavoce alle finanze, potrebbe farcela perché fa parte della fazione di destra, come Bowen, è un volto nuovo ed ha il vantaggio di provenire dal Queensland, che, come abbiamo visto, è lo stato di gran lunga più debole per i laburisti. Ci vorrà un po' per la successione, perché per la scelta del nuovo leader deve essere coinvolto non solo il gruppo parlamentare, che quindi si riunirà per la prima volta probabilmente attorno a luglio, ma deve essere coinvolta anche la base laburista. Quindi è possibile che un nuovo leader lo vedremo attorno ad agosto, forse anche settembre.
Per concludere, Paul, Tony Abbott, molti avevano previsto una sua fuoriuscita dal Parlamento proprio nel momento in cui Zali Steggall si è presentata e si è candidata. Lui ha voluto tenere duro, c'è anche chi lo accusa di testardaggine per aver perso un seggio importante per il Partito Liberale.
Sì, lo accusano di testardaggine. Abbott non ha ceduto di un centimetro rispetto alle sue posizioni contro i cambiamenti climatici, e questa sua rigidezza ha pesato in quello che è un seggio liberale, sì, ma liberale moderato. C'è anche da dire che all'interno della coalizione sono in molti che vociferano che in realtà i liberali non hanno appoggiato più di tanto Abbott nel suo seggio. E perché? Perché, come abbiamo detto prima, ovviamente per Scott Morrison non avere più Tony Abbott in Parlamento è un bel vantaggio effettivamente. Abbott esce quindi dopo aver rappresentato il seggio di Warringah per 25 anni e vedremo adesso quello che sarà il suo futuro, se i liberali lo ripescheranno con qualche lavoro, magari con qualche ruolo di ambasciatore da qualche parte.
Paolo Scutti, grazie come sempre per averci aggiornato. Sicuramente ci sentiremo anche nei prossimi giorni per sapere quali saranno gli sviluppi dopo questo voto a sorpresa.
Grazie a voi, a risentirci.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.